Buonasera carissimi amici ascoltatori, bentornati e benvenuti a quelli che eventualmente per la prima volta si fossero imbattuti nel nostro programma. Ieri abbiamo visto come il popolo di Israele riesce a vincere contro Amalek grazie alla preghiera, grazie alle braccia alzate di Mosè. Nel capitolo 18, capitolo che questa sera andremo a studiare, ha luogo l'ultima delle sette esperienze che il popolo di Israele incontra nel viaggio dall'Egitto al monte Sinai. Finora Dio aveva guidato Mosè per rivelazione diretta, ma ora Mosè si avvale della saggezza umana. In questo capitolo troveremo che Mosè si ricongiunge con Jetro, suo suocero, sua moglie e suoi due figli. Mosè accetterà il suggerimento di Jetro di nominare dei giudici. Vediamo quindi che il sacerdote di Madian, Jetro, fa visita a Mosè e gli riporta la moglie e i figli. La visita si svolge piacevolmente e si può considerare una riunione di famiglia. Leggiamo il testo dal versetto 1 al 12 di questo nuovo capitolo, il capitolo 18 di Esodo. Jetro, sacerdote di Madian, suocero di Mosè, udì tutto quello che Dio aveva fatto in favore di Mosè ed Israele, suo popolo, come il Signore aveva fatto uscire Israele dall'Egitto. Jetro, suocero di Mosè, aveva preso Sefora, moglie di Mosè, dopo che era stata rimandata, e due figli di Sefora. Uno si chiamava Gershom, perché Mosè aveva detto «abito in terra straniera». L'altro si chiamava Eliezer, perché aveva detto «il Dio di mio padre è stato il mio aiuto e mi ha liberato dalla spada del faraone». Jetro, suocero di Mosè, andò da Mosè con i figli e la moglie di lui nel deserto dove egli era accampato, al monte di Dio, e fece dire a Mosè «Io, Jetro, tuo suocero, vengo da te con tua moglie e suoi due figli con lei». Allora Mosè uscì a incontrare suo suocero, si inchinò e lo baciò. Si informarono scambievolmente della loro salute, poi entrarono nella tenda. Allora Mosè raccontò a suo suocero tutto quello che il Signore aveva fatto al Faraone e agli egiziani per amore di Israele, tutte le sofferenze patite durante il viaggio e come il Signore li aveva liberati. Jetro si rallegrò di tutto il bene che il Signore aveva fatto a Israele, liberandolo dalla mano degli egiziani. Jetro disse: «Benedetto sia il Signore, che vi ha liberati dalla mano degli egiziani e dalla mano del Faraone. Egli ha liberato il popolo dal giogo degli egiziani. Ora riconosco che il Signore è più grande di tutti gli dèi. Tale si è mostrato quando gli egiziani hanno agito orgogliosamente contro Israele». Jetro, suocero di Mosè, prese un olocausto e dei sacrifici per offrirli a Dio. Aronne, con tutti gli anziani di Israele, vennero a mangiare con il suocero di Mosè davanti a Dio. Mentre Mosè attraversa il paese di Madian, suo suocero gli fa visita insieme alla moglie e ai figli. Evidentemente in qualche momento, prima dei fatti che abbiamo visto nei capitoli precedenti, Mosè aveva rimandato a casa sua moglie, perché non abbiamo nessun riscontro che lei fosse presente al momento dell'esodo dall'Egitto, e così ora la famiglia è completamente riunita. È interessante notare l'ottimo rapporto esistente tra Mosè e suo suocero. Sono infatti amici molto uniti. Mosè racconta a suo suocero tutto quello che Dio ha fatto per far uscire il popolo dall'Egitto e Jetro lo ascolta con interesse. In questo incontro notiamo che Mosè bacia e abbraccia suo suocero. È probabile che Jetro avesse avuto qualche dubbio quando Mosè gli aveva annunciato che avrebbe liberato gli israeliti dalla schiavitù d'Egitto. Forse, rivolgendosi ai suoi vicini, avrà detto «Non so che cosa si sia messo in testa il mio genero. Ha delle grandi idee e crede che Dio lo abbia scelto per liberare gli israeliti dagli egiziani, ma io non penso che il Dio che serve sia in grado di farlo». Invece, Dio lo aveva fatto, ed è evidente che Jetro è arrivato a conoscere Dio, e questo risulta dal fatto che egli offre dei sacrifici a Dio insieme a Mosè e agli anziani del popolo. Jetro amava, rispettava e stimava molto Mosè, e dopo pochi giorni di permanenza fra il popolo, si rese conto che Mosè era troppo occupato nel compito di amministrare la giustizia, e pertanto propose alcuni suggerimenti per alleviare gli impegni di Mosè. Il giorno seguente, Mosè si sedette per amministrare la giustizia al popolo, e il popolo rimase intorno a Mosè dal mattino fino alla sera. Quando il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva per il popolo, disse: «Che cosa fai con il popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta attorno dal mattino fino alla sera?» Mosè rispose a suo suocero: «Perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando essi hanno qualche questione, vengono da me e io giudico fra l'uno e l'altro, faccio loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi». Ma il suocero di Mosè gli disse: «Quel che fai non va bene. Tu ti esaurirai certamente e stancherai anche questo popolo che è con te, perché questo compito è troppo pesante per te. Tu non puoi farcela da solo. Ascolta la mia voce. Io ti darò un consiglio, e Dio sia con te. Sii tu il rappresentante del popolo davanti a Dio e porta a Dio le loro cause. Insegna loro i decreti e le leggi, mostra loro la via per la quale devono camminare e quello che devono fare. Ma scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci e timorati di Dio, degli uomini fidati che detestino il guadagno illecito, e stabiliscili sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Essi dovranno amministrare la giustizia al popolo in ogni circostanza. Essi riferiscono a te su ogni questione di grande importanza, ma ogni piccolo affare lo decidano loro. Così alleggerirai il tuo carico ed essi lo porteranno con te». Mosè era praticamente sempre occupato a risolvere piccole e grandi difficoltà legate a litigi e a spiegare leggi e ordini di Dio. Jetro aveva suggerito di nominare dei giudici in grado di aiutare a risolvere i problemi del popolo. Non si trattava semplicemente di delegare del lavoro. Queste persone avrebbero dovuto avere delle qualità particolari: capaci, timorosi di Dio, fidati e onesti. Anche nel libro degli Atti troviamo che, quando gli apostoli si trovarono in difficoltà, dovettero scegliere persone speciali per aiutarli. Vediamo in Atti, al capitolo 6, versetti dal 2 al 4, queste parole: «I dodici, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: Non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare tra voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministerio della parola». Non si trattava di disinteressarsi del popolo, ma, come dice Jetro al versetto 22, «alleggerirai il tuo carico, essi lo porteranno con te». I consigli di Jetro erano buoni, avrebbero alleggerito il compito di Mosè e accelerato le cose, avrebbero inoltre introdotto un sistema ordinato e avrebbero fatto risparmiare del tempo. La proposta era sincera e valida, e dimostrava la sua preoccupazione per la salute di Mosè e il buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Jetro, comunque, non impone questa cosa a Mosè, come leggiamo nei versetti 23 al 27. «Se tu fai questo, e se Dio te lo conferma, tu potrai resistere. Anche tutto questo popolo arriverà felicemente al luogo che gli è destinato». Mosè ascoltò la voce di suo suocero e fece tutto quello che egli aveva detto. Mosè scelse fra tutto Israele degli uomini capaci e li stabilì capi del popolo, capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, capi di decine. Questi amministravano la giustizia al popolo in ogni tempo. Le cause difficili le segnalavano a Mosè, ma ogni piccolo affare lo decidevano loro. Poi Mosè lasciò partire suo suocero, che se ne tornò al suo paese. Questo episodio comunque ci insegna che, per buono e logico che sia il consiglio di qualcuno, dobbiamo sempre essere certi che si tratti di qualcosa che Dio approva. Forse qualcuno si chiederà perché questo consiglio non sia venuto direttamente da Dio, visto che si parlavano direttamente, faccia a faccia. Non lo sappiamo, però l'esperienza e le testimonianze che troviamo nella Bibbia ci insegnano che Dio si serve indifferentemente di uomini, circostanze, scritti e tutto ciò di cui dispone per parlarci e insegnarci la via da seguire per compiere la sua volontà. Una volta utilizzò addirittura un'asina per parlare ad un profeta che non voleva ubbidire a Dio. L'episodio lo troveremo nel capitolo 22 dei Numeri. Tornando a Jetro, possiamo dire che ora non ha dubbi, infatti dice: «Questo popolo arriverà felicemente al luogo che gli è destinato». Mosè quindi organizzò queste persone perché lo aiutassero, e sembra che le cose migliorino per lui. Jetro ora lascia Mosè e la famiglia per tornarsene a casa. Il viaggio di Israele prosegue e nei prossimi capitoli vedremo molti tra i più importanti eventi che caratterizzano la vita di questo popolo, cominciando dalla legge, i 10 comandamenti, che Dio detterà a Mosè sul monte Sinai. Ed eccoci giunti al capitolo 19. Inizia con il capitolo 19 di Esodo e si concluderà con il capitolo 24, quella particolare e importantissima sezione di questo libro riguardante la legge di Dio data al popolo di Israele. E questo, senza alcun dubbio, uno dei capitoli più importanti di tutto il libro, perché da esso scaturiscono quelli che sono i due temi basilari del libro stesso: il giudizio sugli oppressori e la liberazione degli oppressi, la costituzione dei liberati quale popolo di Dio e le loro caratteristiche. Leggiamo ora i primi due versetti del capitolo. Nel primo giorno del terzo mese, da quando furono usciti dal paese d'Egitto, i figli di Israele giunsero al deserto del Sinai. Partiti da Refidim, giunsero al deserto del Sinai e si accamparono nel deserto. Qui Israele si accampò di fronte al monte. I figli di Israele sono arrivati al deserto del Sinai, territorio posto ai piedi dell'omonimo monte Sinai, significativo punto di arrivo dopo il viaggio nel deserto. Erano arrivati a un appuntamento cruciale, ad una tappa fondamentale del loro viaggio verso la terra promessa. Associati ad esso sono infatti alcuni degli eventi principali descritti nel libro dell'Esodo. Qui gli israeliti stavano per diventare una nazione e come tale da allora in poi si sarebbero comportati. Non dobbiamo dimenticare che il tema centrale del libro è proprio questo: la liberazione da parte di Dio degli schiavi prigionieri in Egitto, affinché essi potessero divenire il suo popolo e così servirlo e glorificarlo. Vedremo come tutto questo si realizzò e i privilegi e le responsabilità che ne derivarono. I versetti che seguono sono quelli che non solo rendono particolarmente significativo il capitolo, ma rivelano, come ho già detto, il tema e lo scopo di tutto il libro. Leggiamo fino al versetto 6. Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: «Parla così alla casa di Giacobbe, e annunzia questo ai figli di Israele. Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani, e come vi ho portato sopra ali d'aquila e vi ho condotti a me. Dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia. E mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele». Secondo quanto previsto nel versetto 12 del capitolo 3, «E Dio disse: va, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte». Mosè salì il monte per andare a parlare con Dio, ed il Signore effettivamente parlò. Parlò per ricordare, con parole accorate e commoventi, quanto aveva fatto fino a quel momento per loro, come li aveva liberati dalla schiavitù d'Egitto e come li aveva condotti fino a lì, liberandoli da ogni pericolo. E lunedì, la settimana prossima, vedremo il seguito di questa importante azione di Dio verso il suo popolo. A questo punto non mi resta altro che ringraziarvi per il vostro cortese e attento ascolto e non mi resta altro veramente che salutarvi, quindi augurarvi un buon weekend. A risentirci a lunedì.